Open Day, conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.
Di nuovo buonasera amici di Radio Cusano Campus, sempre in diretta, sempre in compagnia di Open Day, in questo spazio per parlarvi di ambiente, della sua tutela, ovviamente 50 sfumature di green. Oggi al centro della nostra attenzione un importante appuntamento che si è svolto lunedì scorso presso la sala ISMA del Senato, dove si è parlato di quale via intraprendere per passare da un sistema energetico basato sulle fonti fossili ad uno fondato su efficienza energetica e fonti esclusivamente rinnovabili, un tema che abbiamo dibattuto e ripreso più volte. L'incontro di lunedì scorso è stato fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, che è riuscito a mettere a confronto all'interno di un unico convegno 10 esperti di università, associazioni ed autorità del settore per capire quali sono gli ostacoli che oggi frenano questo passaggio ritenuto fondamentale sia per il nostro pianeta, sia per il nostro paese, ma anche a livello europeo. Noi abbiamo il piacere di parlarne con il portavoce al Parlamento europeo per il Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano. Buonasera Tamburrano.
Buonasera a tutti, a voi e a chi ci ascolta.
Dunque Tamburrano, un appuntamento importante in una sede istituzionale, al centro della vostra attenzione, al centro del dibattito, questo passaggio ritenuto ormai necessario, fondamentale, no? Dalle fonti fossili ad un sistema fondato su fonti esclusivamente rinnovabili. Ci racconti un po' cosa è successo? Riesci a tirare le fila dei discorsi che si sono fatti?
Beh, i discorsi sono stati ampi, quel convegno è durato 3 ore, come voi avete detto, ha messo insieme ricercatori, scienziati, esperti, politici ed imprenditori,
sì.
Tutti concordi sulla necessità di accelerare la marcia verso questa che viene chiamata transizione energetica.
Sì.
Perché transizione? Perché chiaramente passare da un modello fossile centralizzato a un modello rinnovabile basato appunto sulla generazione di energia rinnovabile, sull'efficienza energetica e il più possibile decentralizzato, è un passaggio epocale che comporta delle trasformazioni strutturali oltre che sociali, produttive e culturali.
Dario, un'altra cosa, c'è un paese in Europa che ha cominciato magari un po' prima di noi questo tipo di percorso, che ha intrapreso prima di noi questa strada e che sta cercando magari di fare da capofila, no, per questo passaggio fondamentale?
Beh, se c'è un paese che è stato leader nell'innovazione è stato proprio l'Italia.
Ah, ecco,
in
bene.
Passato però, quindi se dobbiamo andare a vedere, l'Italia ha perso molti treni, consideriamo che i primi fotovoltaici vengono realizzati proprio in Italia nel 1970, ancora funzionano a dispetto della durata di vita prevista, ma ce ne sono altri di treni che noi abbiamo perso e stiamo perdendo. Ora stiamo perdendo il treno della tecnologia dello stoccaggio, delle batterie, però prima di entrare, diciamo, magari nel dettaglio,
sì,
delle tecnologie, è importante che venga sottolineato, perché questo non viene mai rimarcato, che è sicuramente una questione ambientale,
sì,
e questo è certo e tale rimasto, ma è una questione economica, geopolitica.
Sì, certo.
Perché dico questo? Innanzitutto geopolitica, e questo dovrebbe far riflettere, perché un modello basato sulle fonti fossili in un'Europa che porta più del 50% dell'energia che consuma, ci sottopone a ricatto energetico.
Certo.
Nel momento in cui un paese o un insieme di paesi come l'Unione Europea dipende dall'importazione di un qualcosa, che sia energia, materie prime o alimenti dall'estero, e le materie prime, l'energia e gli alimenti sono degli asset fondamentali per mantenere un minimo livello di civiltà evoluta,
sì,
è chiaro che questi paesi non saranno mai liberi di fare delle scelte, perché dipenderanno sempre da un fornitore esterno.
Certo.
Quindi l'obiettivo non è ricreare una Turchia senza nessun tipo di scambio, ma permettere, dato che la tecnologia oggi lo permette per quanto riguarda la produzione energetica, permettere di comunque di produrre la propria energia in loco senza doverla importare. E sappiamo,
certo,
dover importare l'energia cosa significa, quali sono le conseguenze. Sono delle conseguenze di libertà di decisioni politiche, sono delle conseguenze ambientali, Inoltre la estrazione di idrocarburi fossili come gas, carbone e petrolio porta a delle devastazioni ambientali in paesi lontani, e poi non ci possiamo lamentare se giustamente ci sono delle milioni e milioni di rifugiati ambientali, certo, che si spostano.
Certo.
Quindi è un discorso molto più ampio, c'è il discorso climatico, c'è il discorso geopolitico e c'è anche il discorso economico, perché la transizione alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica comporta anche la creazione di milioni e milioni di posti di lavoro.
Sì.
Se noi pensiamo solamente a che cosa significherebbe la ristrutturazione in massa del patrimonio edilizio esistente in Europa, visto che ormai costruire di più è assai difficile, e allora ci dovrebbe essere una gigantesca conversione del settore edilizio verso la ristrutturazione dell'esistente.
Certo. Ecco Dario, in questo convegno si è parlato degli ostacoli che impediscono questo passaggio, no? Di ciò che si frappone tra la necessità oramai di vedere appunto sparire i fossili e invece sostituirli con le energie rinnovabili. Ecco, in parte secondo me nella risposta che mi hai dato precedentemente già hai accennato ad alcuni elementi che potrebbero essere che potrebbero ostruire questa strada, questo percorso. Me li vuoi dire magari più chiaramente ancora? Quali sono questi ostacoli?
Chiaramente gli ostacoli un tempo erano tecnologici, in parte ancora permangono, in parte, ma gli ostacoli sono fondamentalmente di tipo politico, e di tipo politico perché ci sono degli interessi di tipo economico, degli, certo, diciamo delle ricchezze e delle posizioni consolidate che fanno resistenza. E ciò avviene sempre quando c'è qualche trasformazione radicale a livello sociale ed economico. Per esempio, sì, quando c'è stata la rivoluzione industriale c'era l'opposizione degli artigiani, no? Ci fu il buddismo.
Certo.
Avviene sempre e comunque. Il livello della trasformazione alla quale noi stiamo andando, che non comporta solamente il discorso dell'energia, ma comporta anche la gestione della materia, quindi del riciclo completo della materia per evitare di importare materie prime,
sì,
è pari di magnitudo alla trasformazione sociale e politica che si è avuta con il passaggio dalla monarchia assoluta alla rappresentanza parlamentare. E quindi sono processi che inevitabilmente prenderanno il sopravvento perché sono nel corso della storia,
sì,
ma c'è la resistenza umana delle posizioni consolidate, resistenza che avviene in maniera particolare soprattutto nel nostro paese, perché in Europa noi abbiamo esempi virtuosi dove una tale trasformazione è già avviata da decenni, e ciò che qui sembra qualcosa di realizzabile sta entrando a far parte della vita quotidiana di ognuno di noi, e questo avviene non con l'avanzamento tecnologico, perché le tecnologie sono disponibili ovunque nel mondo volendo,
sì,
questo dipende dalla legislazione, quindi dalla volontà politica di ogni singolo Stato o Regione di andare in una determinata direzione.
Ecco Dario, mentre parlavi di tecnologia, no, della possibilità di utilizzarla, a me per forza di cose mi è andata la mente ad uno dei paesi più tecnologicamente evoluti, che senza la volontà ovviamente di fare polemica politica in questo spazio dove si parla d'ambiente, tu lo sai bene perché sei intervenuto più volte, però uno dei paesi più tecnologicamente evoluti, una potenza economica, una potenza mondiale, sto parlando ovviamente degli Stati Uniti d'America, oggi vede un presidente in questo senso, parlando delle questioni di cui stiamo parlando, assolutamente anacronistico, no? L'Europa tenta di andare in un verso e si pone una deadline, il 2050, l'America, almeno in questo momento storico, sembra voler andare nel verso opposto. Questo influenzerà il cammino europeo, lo interromperà? Che cosa ne pensi?
Non credo che influenzerà il cammino europeo, fortunatamente. E il problema è che, tornando alla questione ambientale, il cielo non ha confini. Il clima non ha confini, quindi se un attore così grande come gli Stati Uniti non persegue attivamente, decisamente, senza fare retromarcia, determinate politiche anche climatiche, ne risentirà tutto il mondo. Però vorrei anche sottolineare che è vero che Trump sta facendo una retromarcia molto molto evidente.
Sì.
L'amministrazione Obama nel suo primo mandato fece molto per le tecnologie green,
sì,
molto poco nel secondo mandato, perché Ricordiamoci che nel secondo mandato Obama ha spinto anche lui o chi per lui per il rinascimento nucleare, sì, e per la tecnologia dell'estrazione del fracking, ad esempio, o per la costruzione di oleodotti e gasdotti con il Canada.
Sì.
Quindi bisogna fare attenzione a fianco a quelle che sono le dichiarazioni, poi quali sono realmente le cose avvenute. Questo non voglio negare che nel passato, negli anni passati, comunque gli Stati Uniti abbiano dato molto, però bisogna anche mettere sul bilancino poi quello che realmente è stato fatto. Sicuramente la marcia indietro dell'amministrazione Trump è estremamente preoccupante. L'Europa al momento non si sta facendo influenzare. In questa legislatura l'obiettivo è quello di cambiare la legislazione europea in tema di energia, in tema di mercato, governance, promozione delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica a largo spettro. Quindi le proposte che sono attualmente sul tavolo nella discussione parlamentare sono già di per sé buone, sicuramente molto molto migliorabili. Certo. Però sicuramente se venissero approvate così come sono, almeno alcuni paesi come l'Italia, se recepissero direttamente queste proposte, farebbero un balzo in avanti. Certo. Diciamo che l'Italia, al di là delle dichiarazioni di tanti governi, quando si tratta poi di recepire determinate direttive e regolamenti europei in tema di energia, in tema di efficienza energetica o di riduzione di emissioni, in realtà le recepisce con, in alcuni casi, con anni e anni di ritardo. Sì. Il mondo va veloce, non possiamo permetterci di perdere ulteriormente questi treni, soprattutto in questo momento storico dove le trasformazioni, ecco, tecnologiche e sociali, che sono strettamente collegate, vanno in maniera estremamente rapida.
Eh sì, anche perché, come ci hai detto all'inizio, se si ha la possibilità di partire da una base assolutamente proficua, no, per portare avanti ideali, progetti di questo genere, di questa connotazione assolutamente ambientale, e poi non si colgono le opportunità che tu hai chiamato treni, per farci capire, e noi abbiamo colto perfettamente, il peccato può essere doppio, no? Il fatto di avere le possibilità e la volontà quasi di non coglierle. Un'ultima domanda a Dario Tamburrano, che ringraziamo di nuovo per aver partecipato a 50 sfumature di Green. Se c'è una cosa che l'Italia oggi non riesce a fare, però devo dire la verità, ci stiamo muovendo per risolvere anche questa di lacuna, di colmare questo gap, è mettere in sinergia, mettere in comunicazione l'università con la politica, con il mondo della grande impresa, con gli addetti dei diversi settori nevralgici del nostro paese. Voi avete tentato di farlo in un convegno. Secondo te, mettere in sinergia, mettere a regime tutti questi, tutte queste enti, tutte queste istituzioni, può dare una svolta decisiva? Perché se l'università va da una parte, la politica dall'altra, l'economia con le grandi aziende da un'altra parte ancora, il cammino diventa ancora più tortuoso e ancora più lungo di quello che è. Non so se sei d'accordo.
Assolutamente d'accordo. Questa è la via, e soprattutto la definizione di obiettivi ambiziosi in campo energetico dell'efficienza, ma determinati obiettivi devono essere comunque costanti. Non possiamo permetterci che a ogni cambio di governo si cambi direzione, esatto, perché questo fa scappare gli investitori, sia che si parli di energia che di qualsiasi altra cosa. Aggiungiamo che la legislazione presenta dei processi burocratici in Italia estremamente lenti e complicati, anche per chi vuole mettere un semplice pannello fotovoltaico sul proprio tetto.
Certo.
Quindi abbiamo di fronte normativa che non facilita, normative con processi retroattivi, quindi chi ha investito facendo dei programmi si trova poi a vedersi cambiato il quadro e ad andare in perdita. E gli investitori, anche quelli stranieri, non solo quelli italiani, una volta che rimangono scottati, ben difficilmente ritornano. Quindi questo è un altro treno perso, un altro danno permanente. Però aggiungerei anche i cittadini,
sì,
perché tornando all'avanzamento tecnologico, per quanto riguarda la generazione dell'energia, abbiamo assistito negli anni a un crollo dei prezzi, per esempio del fotovoltaico e dell'eolico, sì, oltre a un avanzamento di efficienza, e quindi determinate soluzioni diventano accessibili. Molti cittadini magari non lo sanno, si spaventano della burocrazia,
sì,
e poi ci sono dei meccanismi ancora troppo troppo vecchi, che in alcuni paesi già sono stati superati, e in Europa con la nuova legislazione stiamo superando, anche grazie all'impulso del Movimento 5 Stelle in Europa.
Sì.
garantire il diritto a ogni cittadino di diventare consumatore attivo o prosumer, produttore consumatore. Oggi è impedito in Italia di scambiare e vendere l'energia al proprio vicino di casa, ad esempio. Allora ci può essere per esempio il caso di un cittadino che vuole mettere un impianto fotovoltaico ma non ha un tetto sul quale metterlo,
sì,
e magari vuole metterlo in una casa in campagna,
sì,
quell'impianto produce lo stesso, ma lui non può usufruire di quell'energia che viene messa in rete, ciò è impedito. Quindi questa è un'ulteriore dimostrazione del fatto che la tecnologia va avanti, ma le leggi e i regolamenti impediscono ciò. E si aggiunge l'avanzamento nella tecnologia degli stoccaggi, soprattutto delle batterie, quindi l'aumento della capacità della batteria e la loro affidabilità, che permette di parzialmente di bilanciare la produzione energetica rinnovabile. Aggiungerei, se ciò, un altro minuto, che la capacità di gestire una produzione discontinua come quella dell'energia rinnovabile può essere comunque superato affidandoci all'intelligenza artificiale. Noi oggi sappiamo che la potenza di calcolo dei processori per la legge di Moore raddoppia ogni 18 mesi, quindi abbiamo delle capacità computazionali enormi sempre più avanti.
Certo.
I computer hanno la capacità di gestire enormi flussi di dati e c'è la possibilità quindi di gestire una produzione discontinua, di prevedere quali sono i picchi di produzione e di consumo e poter bilanciare la rete elettrica, il mercato elettrico, anche insieme agli altri paesi europei, sapendo in anticipo quale sarà la capacità di generazione e quali saranno i consumi.
Certo, evidentemente.
Che meriterebbe un approfondimento più ampio, però ho voluto dare una pillola magari ai nostri ascoltatori.
Certo.
Per permettere di far intravedere un po' come quale sarà il futuro.
Sì, sì, che ci aiuterà sicuramente a riflettere sulla questione, ma io volevo sottolineare e sottoscrivere il principio che tu ci hai detto all'inizio della tua ultima risposta e che noi riprendiamo e portiamo, caliamo nel mondo della scuola, quando hai parlato di un riformismo che praticamente poi diventa quasi una sabbia mobile, no? Un riformismo sterile e, ripeto, noi lo caliamo nel mondo della scuola, una scuola che subisce riforme su riforme per perdere poi solamente la sua identità. Secondo me in settori, in ambiti importanti come quello della scuola, ma ancora di più come quello dell'ambiente, bisogna andare oltre la voglia affannosa di riformare e cercare invece sinergie per farlo una volta sola e tutti insieme in un'unica direzione.
Sono perfettamente d'accordo, la scuola è un altro argomento importantissimo e proprio la formazione a partire dai ragazzi,
esatto,
può farci sperare in una società migliore, ma bisogna lavorare moltissimo anche sulla scuola. Quella, certo, è una parte di quel processo di transizione che non riguarda solo l'energia, ma riguarda proprio un modello di sviluppo di società differente alla quale noi andiamo incontro e che speriamo di costruire il migliore possibile. Le sfide sono grandi, ma noi non ci arrendiamo di fronte a questa grandezza che ci attende.
Bene, dunque, le sfide sono tante, cercheremo di affrontarle una alla volta, tutte nella maniera più corretta possibile. Io ringrazio di nuovo il portavoce al Parlamento Europeo per il Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano, di nuovo ospite di
Open
Day.
Buonasera a tutti.
Grazie e buon lavoro, Tamburrano. Linea alla regia, poi di nuovo diretta, poi di nuovo Open Day.
Open Day conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.